Bentornati a Li Leggiamo Romance, bentornata Amelia,
bentornata Luna.
Oggi parliamo finalmente della regina del romance, sì. Lo possiamo dire, regina mondiale del romance. Se vi piace questo genere non potete non aver letto tutta la bibliografia, tutto di questa autrice. Nello specifico però noi ci focalizziamo su un libro, dopo vi spieghiamo perché abbiamo scelto questo. E oggi parliamo di
Maybe Someday, Colleen Hoover.
Sigla! Maybe Someday è stato pubblicato e tradotto la prima volta in italiano nel 2014.
Esatto.
Ne parliamo adesso perché Ledger Editore sta rifacendo una nuova riedizione con il titolo originale.
Sì.
Perché chiaramente inizialmente era uscito con il titolo Forse un giorno e parleremo anche poi della traduzione dei titoli dell'Hoover. Invece li stanno tutti quanti piano piano rieditando con copertine originali e titoli originali, e solamente il sottotitolo italiano.
Esatto, sì.
Grazie signore.
Sì, no, per fortuna.
Grazie signore. Infatti, quello che vorremmo dirvi è: non giudicate un libro dalla copertina, in questo senso.
Soprattutto quelli della Hoover.
Letterale, perché purtroppo in Italia i libri della Hoover sono stati tutti tradotti con dei titoli che, oltre a non c'entrare niente, sono anche molto brutti.
Vedi l'incastro imperfetto invece di Ugly Love. Io ti giuro, quella roba lì. Ma non riuscivo a capire.
Un ricordo ti parlerà di noi invece di All Your Perfect.
È uguale, direi.
Cosa vuol dire? Cioè,
no, ma perché l'incastro imperfetto, cioè,
però It End With Us finisce con noi, lo puoi tradurre bene. No, siamo noi a dire basta. Ma perché?
Perché siamo noi a dire basta a queste cose.
Leggete i titoli, non leggeteli, esatto. Non guardate le copertine, perché a parte gli ultimi tre che sono riusciti con la copertina vecchia, qui c'è originale, quindi All You're Perfect, It End With Us e adesso Maybe Someday, e uscirà prossimamente, ho visto anche Confess.
Sì, ho visto che la
che in italiano era Le Confessioni dell'amore.
Ah, del mio amore.
A parte questi che sono quelle copertine diciamo nuove, sistemate, modificate, tutte le altre voi leggete quelle nuove e comprate.
Sì, andate, sembrano sicuro dei fotoromanzi di Cioè le copertine.
Ma poi anche peggio. Sì. E non leggete neanche la sinossi.
No.
Adesso io non so chi faccia le trame per la Colleen Hoover.
Uno che non ha letto però il libro della Colleen Hoover.
Uno che non ha letto il libro. Ci lavorerei perché sembrano delle cose inutili. Invece voi dovete sapere che la Hoover è una che potrebbe scrivervi l'elenco telefonico.
Sì.
E comunque vi commuovete, vi appassionate.
Comunque vi fa piangere.
Sì, vi appassionate, vi medesimate bene. Cioè lei veramente sa scrivere qualunque cosa. Quindi andate proprio.
Vi dovete fidare di noi con la Hoover. Vi diciamo di leggere, dovete leggere.
Cioè
punto,
voi vedete Colleen Hoover. E lo comprate e lo leggete e poi ci saprete dire: ma tanto siamo sicure che andiamo in buca.
Mamma mia, sì veramente. Prima vi ripigliate, poi ci fate sapere perché.
Esatto. E lei è un'autrice estremamente empatica.
Mamma mia, sì.
Quindi veramente in ogni libro vi fa entrare tantissimo in quello che sta succedendo, negli avvenimenti, nel personaggio, nei dubbi, nei drammi.
Sì, perché di drammi ce ne sono. Sì. Cioè, ci sono sempre comunque delle situazioni un po' diverse da quello che è l'ordinario, perché o ci possono essere degli handicap fisici, ci possono essere stati dei traumi vissuti, cioè dipende, non è il classico romanzetto che parla di lui e di lei che si incontrano.
Sì, non è diciamo chick-lit young adult, quindi non è un romance unicorno.
No.
È un romance.
È un romance Kleenex.
Esatto.
Perché piange.
È un romance tempo.
Sì. Romance tempo, però sì, un romance scottex, no? Sì, assolutamente, passiamo dagli unicorni ai Kleenex, così.
Sì, ovviamente voi vi dovete preparare perché in tutti i libri della Hoover, quello più, quello meno, a seconda anche chiaramente da quello che è poi il vostro vissuto, perché davvero vanno a toccare proprio nervettini, quei nervettini lì. Si piange, ragazzi.
Santo Dio, si piange. Sì.
Quindi mettiamolo in conto.
Sì.
Perché oggi parliamo di Forse un giorno? Perché è il preferito di Amelia.
Sì. Di quelli che ho letto finora, il mio preferito.
Io trovo quello un po' più facilmente consigliabile. Nel senso che ce ne sono alcuni che sono veramente molto impegnativi, tipo All Your Perfect, che è pesante.
Che va letto chiuso in casa quello.
Sì, cioè non puoi leggerli, non puoi leggere Olio Perfetti in spiaggia, leggere i Tent With Us in spiaggia. Anche a Glee Love onestamente ci sono stati dei momenti in cui
dei momenti pesanti. Parte più frizzantino, però poi dopo quando scopri qual è in realtà il problema, anche quello pesante.
Invece Forse un giorno è molto bello, molto appassionante, è studiato molto bene, però secondo me è più facilmente consigliabile, cioè una cosa che si può leggere senza rimanere traumatizzati per dei giorni.
Ma questo lo dici tu. Perché io sono rimasta parecchio traumatizzata alla fine di questo romanzo.
No, certo, ma tanto. Non per dei giorni, però. Per dei giorni?
Allora, io adesso, tuttora, quando mi parte in macchina la playlist, dove poi dopo vi spieghiamo perché è stata fatta una colonna sonora per questo libro, e quando mi partono le canzoni di Forse un giorno, io
ho capito, ma te la vai a cercare?
Ma no, lo sai lì, ogni tanto partono e viene il magone.
Ma certo, questo è evidente, ovvio, che te la vai a cercare.
Vabbè, ma non riesco a non farlo, cioè il discorso è quello. No, io sotto un treno ancora un pochino, sì.
È molto bello, veramente un bel libro. Allora, partiamo un attimo con la trama, così tipo le persone a casa capiscono.
Esatto, chi parte con la trama?
Le persone a casa è una cosa veramente anni 90 da dire, comunque.
Ma noi siamo figli di quella generazione. Se io ero già tipo veramente negli anni 90 erano le medie, ma va bene, spacciamoci per figli di quella generazione lì. La trama la dico io?
Ma certo.
Beh, ma ovvio, sia mai. Niente, è abbastanza semplice. Abbiamo Sydney, che poi è la protagonista, che vive con la sua migliore amica, vive in questo complesso che io me lo sono immaginato sempre per rimanere negli anni 80, un po' alla Melrose Place.
Certo, ma sicuramente.
Vero? Ma piccino in mezzo.
Ma è ovviamente quello.
Io me lo sono immaginata così, cioè proprio lì. Dove insomma lei convive con questa sua migliore amica, ha questo ragazzo con cui sta da un tot, e a lei piace molto la sera a un determinato orario uscire in balcone e ascoltare il dirimpettaio che sta dall'altra parte
del cortile,
suonare la chitarra. Lei è un'appassionata di musica, insomma non si conoscono loro, però a lei piace sentire lui quando strimpella, quando compone, e ci canticchia sopra a volte quando sente le sue melodie. Insomma, è un po' un suo appuntamento fisso che si ritaglia lì. Praticamente che cosa succede? Il giorno del suo compleanno, Sydney...
È vero che è il giorno del suo compleanno. Mamma mia, è vero.
Compleanno. Sì, sì. Sydney scopre questa tresca che andava avanti già da un po' tra la sua migliore amica di merda, aggiungerei io, e il suo ragazzo.
Oh yeah.
E non sa dove andare, ovviamente, perché insomma esce di casa e non sa dove andare, e viene accolta in casa da Ridge, che è, scopriamo essere
il musicista.
E da lì poi andiamo un po' a ritroso, perché si scopre come loro poi si sono conosciuti.
Certo.
Che io però non me lo ricordo in questo momento.
Ma come non te lo ricordi?
Oh, what a assurdo.
Perché lui vede che lei canta e quindi le chiede il numero.
Ah, gli scrive il numero. È vero. Merda, che rincoglionita che sono. Porco giù.
Lui le scrive
il suo numero,
esatto,
su un biglietto.
Perché lui vuole che lei gli mandi dei testi.
È vero.
Perché lui vede,
bloccato.
Esatto, perché lui è bloccato, non riesce a scrivere i testi, vede invece che lei Prima canticchia, bambina. Che lei è qui, ed è lui tra l'altro che gli dice guarda che il tuo fidanzato si sta sbattendo la tua amica.
Sì, no, quello me lo ricordavo, che era lui che
motivo
diceva,
per
guarda,
cui lui poi alla fine si sente in colpa e se la prende in casa.
Se la prende in casa, sì sì. È vero, mi sono dimenticata questa cosa importantissima.
Oh yeah. Facciamo già partire gli spoiler però? O no, aspetta,
no,
qua lo diciamo, che così spieghiamo un po' tutto il discorso della bolla e della musica.
Sì, poi dopo più, quando arriviamo a Maggie, partiamo con gli spoiler.
Voi dovete capire che quando noi abbiamo fatto la riunione di Summit per questa puntata, ok, va bene, che come vedete non ci siamo preparati niente, perché abbiamo passato mezz'ora a dire, madò, che bello, e quella scena lì, ma quanto è bella,
sì, sì.
E quella canzone lì,
poi le cose
lì,
importanti non te le ricordiamo,
e quell'altro libro lì, ma quando è bello, sì, sì. Ma quando è uscito, no,
oh,
vabbè,
no, che ma dai, ma adesso questo me lo rileggo, ah, questo mi compro un cartaceo, sì, no, vabbè.
Ah, questo entra nella top 10 dei libri del 2020,
sì, sì, due.
Non ci siamo preparate niente.
Non ci siamo preparate niente, portate pazienza.
Però, esatto, quando però, lei arriva accolta a casa di Ridge,
sì, che l'accoglie la sua
lei
conquilina,
scopre che Ridge in realtà è sordo muto. Perché non parla,
sì,
non parla neanche. E quindi lei rimane un attimo spiazzata, perché dice, scusami, ma tu fai il musicista?
Esatto.
Di cosa stiamo parlando? E quindi lui dice, sì, guarda, io suono tramite quelle che sono le vibrazioni, sento le vibrazioni.
Oltretutto lui compone per un gruppo che a lei piace,
esatto,
tantissimo.
Lui
cosa
è,
che lei
è il compositore del gruppo del fratello,
sì,
che comunque è un gruppo, insomma, mediamente famoso.
Sì, lei le canzoni le
nell'ambito.
Conosce tutto, insomma, le conosce tutte, quindi insomma lei è anche
e lui praticamente dice: guarda, se vuoi sdebitarti per la tua, per ospitarti qui, perché lui comunque ha una stanza in più, e mi scrivi dei testi, perché comunque il testo che mi hai mandato mi è piaciuto, per cui facciamo questa cosa, tu mi scrivi i testi e io ti ospito, io ti do la casa, esatto, la stanza gratis.
Esatto, questa casa dove stanno in quattro, però,
esatto,
perché c'è Ridge, abbiamo Sydney, abbiamo la
Bridget, che è una pazza.
Sta scena.
Warren è il miglior amico di Ridge e se la fa con Bridget.
Sì.
Quindi insomma sono in quattro in questa casa, una casa abbastanza affollata. E cosa succede? Il fatto è che questo libro veramente ti porta e ti trasporta in questa bolla, perché loro sono, lei non sa la lingua dei segni, lui chiaramente non parla e non sente, quindi loro in realtà
scrivono,
non hanno modo di comunicare tra di loro, sì, cioè obiettivamente sono due persone che non possono comunicare, no, tra di loro, quindi si scrivono al telefono o si scrivono con il computer.
Sulla chat di Facebook, esatto.
Esatto, quindi in realtà si parte da una situazione iniziale che potrebbe sembrare, ecco, questi come cazzo fanno a parlare,
sì, sì,
ma in realtà quando comunque tu scrivi e non parli, già tu stai togliendo, tra virgolette, dei filtri, perché non è una cosa che tu fai vis-à-vis con una persona, cioè tu ti metti chinino nel tuo telefono e scrivi delle cose, quindi riesci anche a dire delle cose che magari non diresti a voce alta, riesci anche a, cioè devi per forza spiegarti di più, perché una cosa detta e, sì, una cosa scritta sono due, vabbè, cose diverse.
Sì, perché devi far capire qual è il tono.
Esatto.
Cioè una frase scritta la puoi leggere in diversi
più
modi.
In più si va ad eliminare tutta quella che è la comunicazione verbale, quindi tu non ascolti più, cioè non ci sono più le parole quando guardi una persona, ma c'è solo,
c'è tutto il resto,
lo sguardo,
l'atteggiamento, il respiro, la postura.
E quindi in realtà loro riescono a comunicare meglio, sì, rispetto a tutti gli altri, cioè aprono veramente un tipo di comunicazione molto più sincera, molto più vera. E veramente io lettore sono proprio in una bolla che quasi sembra che non ci sono rumori intorno.
La cosa pazzesca a pensarci anche a posteriori è che comunque questo libro di base, a parte pochissimi momenti, si svolge tutto o nella camera di Ridge,
sì,
o un po' nella camera di Sydney. Ma tu non ti fai nemmeno le domande del qual è la città dove vivono,
che cosa fanno,
che cosa succede, perché lavorano, non lavorano. Cioè tu sei completamente immerso dentro a questo loro rapporto a due, come dici tu, in questa bolla, dove loro in realtà si scoprono tantissimo l'uno con l'altro. Sì. Tant'è che inizi già anche a percepire la chimica,
sì,
che c'è tra loro, però lui quasi subito, perché non glielo dice immediatamente, facciamo partire lo spoiler?
No, volevo dire prima la cosa della colonna sonora,
ok,
così sì, anche chi poi se lo vuole leggere,
è vero, sì, sì, poi dopo abbiamo lo spoiler,
perché siamo in questa bolla proprio veramente ovattata, cioè sembra di essere veramente in questa stanza ovattata e si escludono tutti i rumori dell'esterno, anche proprio tu mentre la leggi, cioè proprio,
sì,
proprio esperienza di lettura totale,
sì.
E questa bolla di silenzio viene interrotta solamente perché c'è una colonna sonora regata a questo libro e all'interno di questo libro ci sono delle canzoni che tu puoi ascoltare mentre l'ascoltano loro.
Sì, che sono, quindi, state scritte apposta, esatto, per questo libro, cioè non sono magari le playlist che normalmente troviamo, è proprio una colonna,
esatto,
sonora. Scritta, incisa per questo libro.
E quindi ci sono
con
questi
un ordine,
momenti che vengono
spezzati,
rotti,
sì,
da queste canzoni, da queste
canzoni
ritmi
che cambiano, come,
sì,
cambiano, come cambia il rapporto tra,
esatto,
Sydney e Ridge, perché poi la cosa bella è anche leggere il testo di queste,
sì,
canzoni mentre le ascolti, nel momento esatto in cui va ascoltata, perché se tu stai attento man mano che leggi ti viene presentata la canzone e tu sai che lì la devi sentire, perché ha un motivo, cioè sono tutte...
Sì, e vi posso assicurare che è un'esperienza di,
stupenda,
lettura pazzesca.
Sì, 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 no, è veramente una roba che ha dell'incredibile, io non credevo.
Ora
ma
capite perché
cioè...
ci piange, vero, quei libri,
sì,
della Hoover?
Sì, 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 no, e anche perché poi ci si rincoglionisce con altri dettagli.
E non
magari
vi abbiamo detto ancora tutto di questo,
esatto,
libro.
Esatto, adesso però facciamo partire lo spoiler.
Spoiler!
Vai.
Dunque, abbiamo detto Sydney e Ridge si avvicinano sempre di,
sì,
più, e a un certo punto viene fuori, perché non è che proprio Ridge sul momento glielo dice, perché
anche se
non
lo sappiamo però da lettore,
Noi lo sappiamo, però lui glielo dice dopo un po', più che altro lei lo scopre dopo un po' che lui è fidanzato.
E lui innamoratissimo.
Innamoratissimo da tantissimi anni con questa Maggie, anche lei sordomuta. Lei poi in realtà parla. Però comunque anche lei sorda. E,
anche lui poi comunque parla dopo.
Però alla fine.
Sì, è vero.
Cioè, lui
si
non
sforza...
parla per scelta adesso.
Sì, è vero,
però...
è vero.
Lei invece
più.
Parla, tra virgolette, chiacchiera. E quindi noi conosciamo questa Maggie, ovviamente all'inizio la odiamo.
Sì. E poi la Hoover ci frega, cioè la Hoover in questo libro ci riesce a fregare, non con la crisi o comunque il dramma che di solito mette negli altri romanzi, ma ci frega con questo triangolo dove tu non sai oggettivamente le parti di chi tenere, perché sei lì e dici ok, va bene, all'inizio Maggie la odi.
Certo.
Poi dopo dici, ma no, però poverina, è anche carina, è anche simpatica, stanno bene lei e Ridge l'ama, però poi dopo no, Sydney rimane da sola. No, allora Ridge deve stare con Sydney. Però poi
si
dopo
scopre
Maggie,
che Maggie ha una malattia che comunque insomma non lascia tanto tempo, insomma, e che quindi ovviamente Ridge è l'amore della sua vita, che le sta vicino, lei poi a un certo punto ha una ricaduta, quindi finisce in ospedale.
Sì, non ce la fai a non empatizzare.
Quindi obiettivamente ti dispiace, veramente dici no, ok, lui non può lasciarla questa poveretta, cioè sarebbe veramente troppo stronzo a farsi un'altra con la fidanzata in ospedale.
Però poi entri anche in connessione con Sydney, ti rendi conto del sentimento che c'è tra loro e dici cazzo, però lei non può,
perché lei comunque si innamora genuinamente di Ridge, anche perché poi soprattutto all'inizio lei non sa che lui è fidanzato.
Esatto, sì.
E anche nel momento in cui lei lo scopre, ovviamente non conosce tutta questa storia e quindi diciamo fa un po' quella che tra virgolette ci prova e...
Beh, anche perché loro hanno un primo bacio.
Sì.
Quando loro ascoltano quella scena lì,
ci sono delle scene incredibili.
Sono delle scene pazzesche, ma quando lui manda il testo di Maybe Someday, appunto, al fratello, che il fratello glielo mette in musica e se lo fa rimandare indietro subito e lo porta in camera da Sydney per farglielo sentire, che lui appoggia la sua testa sul torace nudo, senza la maglietta di Sydney, perché lui vuole sentire attraverso
le vibrazioni di lei che canta.
E quella è una scena, cioè è una roba.
Sì, sì.
Allora un po' la canzone è una canzone della Madonna con il testo, poi tu sei lì che non sai per chi ti fare e loro sono in sta stanza al buio sdraiati che ascoltano sta musica, tu sei lì, almeno io ero lì con le cuffiette al buio e ascoltavo. E poi loro si baciano e dici no vabbè adesso.
Sì.
Cioè lì non sai veramente, non sai cosa
Tant'è
fare.
Tant'è che tra l'altro all'inizio Warren, che appunto è il miglior amico di Ridge, che abita lì con loro, la tratta molto male Sydney, perché pensa che lei si voglia mettere in mezzo a una situazione. Poi quando in realtà Warren capisce com'è la situazione, capisce che lei all'inizio non sapeva nulla e capisce che in realtà Ridge, perché Ridge all'inizio non... Le dice no dai, cioè possiamo gestircela. Quindi in realtà è un po' Ridge che se la tira.
Sì, convinto di non poter mai abbandonare, cioè che l'amore della sua vita è Maggie.
Se la racconta molto.
Se la racconta tantissimo con delle scene pazzesche oltretutto. Beh sì dai, quella quando loro si parlano in camera, che si fanno le battutine, gran chimica, gran roba. Cercano di smorzarsi, lui è una certa piglia, va in bagno a farsi la doccia, cioè dico ma più chiaro di quello. No, lì è top, però sì, lui cerca di autoconvincersi di questa cosa.
Sì, perché diciamo che appunto oltre alla malattia, che ovviamente non rende facile la relazione fra lui e Maggie, però è proprio una relazione che era nata con tanta attesa, perché Maggie inizialmente stava con Warren, perché Warren e Ridge sono amici da sempre, e quindi lui per non fare un torto a nessuno aveva detto vabbè dai, adesso vi siete lasciati, io allora aspetterò un anno prima di chiederle di uscire. Quindi lui è passato un anno aspettando di poter chiedere di uscire a questa ragazza, e quindi ovviamente
creandosi in testa,
lei gli ha detto di sì e poi loro si sono messi insieme, lui ha detto cavolo, io per questo ho aspettato un anno quando ero un ragazzino, quindi significa che è l'amore della mia vita.
E lo stesso lei, perché in realtà scopriamo che lei viene a sapere che lui ha battezzato questa ipotetica data per poi chiederle di uscire, quindi anche lei si crea delle aspettative in questa attesa. Quindi loro, lo capiamo poi quando c'è la lite e il chiarimento tra loro due sulla vera natura del loro rapporto e su dove li sta portando.
Perché diciamo che a un certo punto Maggie sgama dei messaggi.
Maggie sta male, oltretutto quando insomma anche Ridge e Sydney sono un po' in una situazione poco simpatica. Maggie ha una ricaduta, sta male, la portano in ospedale, Sydney punta i piedi perché vuole andare anche lei in ospedale, Warren non vuole.
Esatto.
Perché comunque è preoccupata. E lì, quando poi tornano a casa, Ridge la manda
Ridge
via.
Ridge le dice
basta,
devi andare.
Te ne devi andare. Lei se ne va distrutta, ovviamente. In tutto ciò, però, Maggie, che si ripiglia in ospedale, trova lì il computer di Ridge e trova praticamente tutta la chat Facebook tra loro due. E quindi insomma li sgama mandando
dove
un messaggio.
Sostanzialmente Ridge gli dice: sono innamorato perso di te, però te ne devi andare perché io sto con Maggie. Fine.
Esatto.
Il concetto
esatto.
È un po' quello.
Quindi lì mega crisi, perché ovviamente Ridge, quando
tra
Maggie manda
posso,
il messaggio.
Posso dire, sì, posso dire scena. Cioè, allora, dovesse mai succedere una roba del genere, io anche voglio reagire così. Perché lei praticamente non è che chiama facendo la pazza, facendo delle scenate. Lei si limita a mandare dei messaggi a loro due citando i messaggi che loro si sono mandati.
È vero,
fine.
Lei una gran signora, questo. Una gran infatti, signora.
Guarda.
Però è alla fine il modo migliore per...
Sì, no, ma guarda, Maggie una plomb, veramente.
Perché di base ne aveva le palle piene anche lei già di Ridge.
No,
cioè.
Però è perché è molto subdola questa cosa qua, perché io ti sto mandando una roba, ti sto facendo capire che io so, quindi non ti sto neanche dicendo che reazione sto avendo, quindi tu hai solo paura in quel momento.
Vabbè,
lì.
Per forza, perché cioè, sai che non ti puoi attaccare a niente, perché a me è tutto chiaro, quindi cioè
esatto.
Devi solo venire e affrontare la bestia, cioè tutto lì.
E quando Ridge va da Maggie, in realtà gli chiede un po' di tempo, Sydney se ne va, si prende un altro appartamento, Warren l'aiuta nel trasloco.
Warren carone, diventa super carone.
Sì, perché
qua.
Poi comprende la situazione, cioè capisce che Sydney non era una che si voleva infilare nel letto, voleva rompere la coppia,
ma capisce che
invece
è rimasta.
Veri, e che Sydney in un certo senso è anche stata un po' presa per il culo, perché Sydney non sapeva niente della malattia di Maggie fino al giorno prima praticamente.
Sì.
Non sapeva che Ridge aveva una fidanzata finché lui non l'ha baciata, cioè insomma. Quindi ecco, non è che proprio le è stato detto tutto a questa povera ragazza. E quando quindi Ridge e Maggie hanno questo confrontation, Maggie gli dice: guarda che io mi sono rotta il cazzo, obiettivamente mi sono rotta il cazzo, perché a me manca poco e io voglio fare anche
voglio
delle
vivere,
cose pazze
e tu
nella
mi
vita.
Tieni troppo in una bolla, mi tieni troppo super protetta per paura che mi succeda qualcosa.
Esatto, e quindi lui dice: noi abbiamo caricato troppo di aspettative, ci siamo autoconvinti che eravamo l'amore l'uno dell'altra. Non ne sono più tanto sicura, perché comunque in effetti senza di te io mi rendo conto che potrei fare delle cose che tu non mi permetti di fare.
Esatto, quindi la cosa tra di loro finisce, lui va, c'è quella scena dove lui va a casa quando Sydney si trasferisce, che chiede a Warren in tutti i modi di fargli sapere dove vive, quando va da lei che gli bussa e dice il suo nome, quando lui la chiama attraverso la porta che c'è... Se gli dice oddio, vabbè. E vabbè, c'è tutta quella scena fighissima con la Biro, quando lui le traccia tutte le parti del corpo. Dove però in realtà loro
cioè, è un
hanno
libro che riesce ad avere delle scene veramente erotiche senza poi di base
fargli fare niente.
Esatto.
Sì, perché loro anche lì non quagliano.
No.
Non quagliano, perché lei gli dice: vabbè, aspetta un attimo, perché cioè tu ti sei appena mollato con quella, la situazione è quella che è, cioè io ho bisogno di capire e soprattutto non devo essere, non dico la ruota di scorta, però
no,
cioè,
infatti,
se stai con me ci devi stare per
tanti anni,
sì,
quindi
esatto.
Prendiamoci un attimo di tempo.
Quindi lei gli chiede del tempo senza dirgli esattamente quando.
Esatto.
E lui gli dice, cioè, fammi solo sapere
mi devi solo dire quando.
Quando.
Mamma mia. E lui gli dice, di base gli dice, guarda, ci sono, dimmi.
Quando. Poi lui nella sua testa, cioè nella sua testa, ma lui organizza.
No, passano dei mesi però.
Però lo decide lui il tempo, cioè lui decide che quel giorno, perché lui chiama il fratello e gli dice: tieni libero per quel giorno, perché se io andare a quella data lì non ho ancora saputo niente da Sydney, bisogna che voi me la portiate in questo locale e insomma io le devo dire quello che provo. Quindi lui insomma organizza questo concerto. Meraviglioso.
Lei viene portata da Warren e da Bridget in questo locale. Tra l'altro dove Warren le dice: mettiti il vestito blu, perché loro avevano tutte queste gag su questo vestito blu che le stava particolarmente bene tutto. Quindi lei arriva lì seduta, stava seduta a tavolo da sola, e sul palco sale Ridge
sale suo fratello,
che canta,
sale Jessica Warren.
E suona, che canta
e
lui.
Parla.
E parla lui.
No,
per
lui
prima
non
volta.
Canta, lui suona solo. Lui canta, canta solo. Al fratello. Okay. Però lui le parla.
Ma secondo me canticchia anche qualcosa lui.
No,
però,
no, no, sai. Lui ha Warren di fianco che segna. Ah, che perché segna. Così lui capisce esattamente a che okay. punto delle canzoni sono. Però Ridge ha scritto... È una canzone per
certo,
esatto, per Sydney.
La canzone fa piangere secondo voi?
No, no, no. La canzone che dice solo dimmi solo quando e la cosa dove io pianto ancora di più.
La canzone finisce, tutti in silenzio.
Sydney si alza e gli segna
quando?
Quando oh, io lì non ho capito più niente. Niente, niente.
Sì. Perché Sydney in questo tempo che loro non sono visti ha preso lezioni di Liz.
Sì, da Warren, sì, è una roba,
è
cioè...
a segnare. E a quel punto gli loro vanno a casa e quagliano.
Ed
è
una quagliano in un modo stupendo.
Stupenda, stupenda
sì.
Perché lui le mette le cuffie, delle tipo tappini perché lei non senta, perché lui vuole che lei faccia l'amore insieme a lui come... Lo fa lui, cioè
sì,
quindi
come
senza
quello,
suono.
Esatto, come lo percepisce lui, quindi
solo,
con il battito del
esatto.
cuore con, ed è con descritto in un
no,
modo
E anche lì si piange.
Ma certo, beh, ma cioè, scusa, ma no
Devo dirvi che si piange anche lì.
No, no, l'abbiamo detto, questo qui è un romance Kleenex.
Abbiamo punti Tamlin.
No.
No.
Che punti no. Tamlin dobbiamo
non
avere?
C'è
non c'è niente
non
di
c'è
Tamlin
niente. Non c'è niente, non, è un libro veramente molto
no,
bello.
È un libro stupendo.
È tra quelli un po' più easy della Hoover, quindi ve lo potete volendo anche leggere in spiaggia, chiaramente però con cuffiette e Spotify piuttosto che YouTube alla mano.
Sì. Però
per
secondo me,
la...
cioè,
si perde
si,
un po'.
Si guarda, perde.
Allora, secondo me lei è talmente tanto brava che anche sull'autobus riesce a estraniarti.
Però poi piangi sull'autobus. Cioè il problema è quello, è che ti estrani talmente tanto che non sai più dove sei e comunque piangi ugualmente. In mezzo alla gente.
Beh, però in spiaggia puoi dire che è il sole.
Sull'autobus no. Problema grosso.
Allora, sì, spiaggia, autobus no.
Autobus no. Meglio in casa.
Meglio sempre in casa.
Sì, senza grosse cose da fare. Cioè, potete...
No, allora, tutti i nostri libri, se voi fate caso, sono sempre
sono
libri
Sono sempre libri che richiedono quando... che la vita non si intrometta durante la lettura. Purtroppo siamo io e Luna siamo messe così. Ci dispiace se vi diamo questi consigli. Non riusciamo a dirvi, ma sì, ma ne potete leggere un pochino oggi, un po' domani, un po' mentre... No! No,
cioè, poi ci potete provare.
Sì, sì, noi non c'è. Noi potreste, tendenzialmente potreste facciamo le 4 di notte perché quando il Kindle ci dice sì. mancano solo 3 ore alla fine, ma cosa fai? Ma cosa fai?
Allora, guarda, allora, tendenzialmente io se arrivo al 70% di un libro lo finisco. Cioè, ormai sono al 70%.
Sì, no, quello è vero. Sì, sì, anch'io.
Oramai sei lì, cioè che fai?
Io
che
ci sono
ha?
Delle volte in cui mi fermo, ma perché mi rendo conto che non cioè non connetto più bene quello che sto leggendo. Talmente tanto full che ok va bene mi fermo lo riprendo domani mattina perché se no poi dopo faccio le figure di merda come oggi che non mi ricordo una roba come quella che lui gli scrive il numero di telefono nel coso. Ma vabbè,
ma perché non abbiamo fatto la scaletta, abbiamo parlato di quanto questo libro
sì è colpa nostra quindi esatto, è tanto per cambiare. Mamma mia. Però no, la Hoover, cioè, che cos'altro possiamo dire? Leggetelo.
Lei è veramente brava. Tra l'altro, purtroppo, non tutti i suoi libri sono stati tradotti in italiano. Anzi.
No, leggere editore. Anzi. Allora, faccio un favore per piacere. Allora, visto che forse un giorno fa parte di una saga, e lei ha scritto, a parte Maybe Someday, ha scritto Maybe Not e Maybe Now. Perché noi in italiano non possiamo averli? Cioè,
Non lo so. Ma tra l'altro lei c'ha anche tipo della serie Slammed. C'è il primo, c'è il secondo, il terzo non c'è.
No, ma non...
Perché?
Ma perché la snobbano?
No, non lo so. Cioè, lei ha
oltretutto
scritto veramente tante cose.
Leggevo che cosa, quel figo di Raphael, quello che fa Raphael in Jane the Virgin.
Ah, Raphael? Oh, esatto. Come si chiama lui pure?
Lui si chiama Bono di Dio, non me lo ricordo. Lui si chiama... Lui non me lo ricordo, lui è Raphael.
Io vorrei
Raphael.
Dire però, uscendo proprio, che io sono sempre stata la
no,
team Michael.
No,
ma per un semplicissimo motivo
no.
che ora vi spiegherò
no.
è che io non posso stare team di uno che si mette mocassini senza calzini.
Vabbè, glieli togliamo i mocassini, Raphael, ma scusami.
Con il pantalone
no,
qua in casa.
Ma chi se ne frega di come si veste?
No, io lo vedevo, poi dopo arrivava Julie e l'aridità.
No, cioè tu non puoi assolutamente essere una... cioè A parte che se non avete mai visto, se leggete Roma no, e non avete visto Jane the Virgin, va recuperata.
No. Cioè, è stata fatta la novella, right? Nell'ultima stagione, infatti, che lui cambia outfit, che toglie sti cazzo di mocassini e si mette dei calzini. Sono diventata Team Raphael.
Lui è super figo a dei livelli allucinanti. Comunque, lui che ha tutto questo movimento del man enough, dell'uomo che può dimostrare i suoi sentimenti. Vabbè, robe qua. Lui ha una casa cinematografica, comunque lui ha già prodotto, grazie, fa comunque caldo, ha già prodotto dei film, Justin Baldoni. Ha preso i diritti per fare It End With Us, la trasposizione cinematografica, speriamo facciano una roba decente.
Vabbè, It End With Us adesso, allora, a me è piaciuto molto, non è il più bello. Se io dovessi scegliere per dei diritti, non comprerei quelli. È vero che è un argomento caldo, perché parla di violenza sulle donne, quindi è un argomento caldissimo.
Quindi
in
forse
questo
lui
momento,
magari anche con tutto il movimento che porta
e
avanti,
sicuramente. Poi è bello, è anche lì piangete.
Pensavo Justin era bello.
Anche Justin, insomma.
Sì, è proprio una notizia di pochi giorni fa che la Hoover ha, insomma, sbandierato su Instagram, tutta bella feliciona.
Sì, noi restiamo sempre un po' interdette dei libri che vengono acquistati per fare dei film, perché preferiremo vedere qualcos'altro. Mi rendo effettivamente conto che questo, cioè, ad esempio, questo fare un film non ha senso, perché dovresti fare
forse
tutto
un giorno
letto.
Sì, no, forse un giorno, forse un giorno va bene così.
Forse un giorno non avrebbe senso. All You're Perfect, anche secondo me, perché in realtà sono molte emozioni, sono molte sensazioni.
Ugly Love, secondo me, forse potrebbe venire.
Lì verrebbe un film stupendo.
Sì. Ugly Love
anche
verrebbe...
9 novembre. Benché anche lì come libro non mi ha fatto impazzirissimo. Cioè,
Ugly Love sarebbe figo.
Ne abbiamo letti dei più belli. Però sì. Ugly Love sarebbe bello. Vabbè, noi siamo totalmente divagati.
Esatto, basta. E quindi anche il caso di salutare. Dunque,
fateci sapere sotto il post dedicato alla puntata di se l'avete letto. Se vi è piaciuto, ovviamente, perché non vedo
quanto avete pianto,
dove avete pianto.
esatto, sia dove proprio come location, che in quali punti del libro. Se magari preferite qualche altro libro della Hoover,
in generale, appunto, discussione sulla Hoover assolutamente apertissima. Noi ci vediamo settimana prossima.
Sì.
Non ci vediamo, ci sentiamo.
Loro ci sentono. Vabbè, sempre un piacere. Comunque, ci sentiamo, ci vediamo, meno uguale. Bene, Luna, grazie per le chiacchiere.
Grazie a te, Amelia.
Ciao.